mi sa che il conto della rete va di Tennis Australia va sul conto Jannik Sinner.
Sì, adesso vediamo. Non era voluto, credo che si sa. Però non mi è mai successo. Ci sono sempre delle prime volte.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ma come tremano le mani a Sinner?
Sì. Sei proprio sganciata, ai ai ai.
Si è rotto? Ci vorrà un po' di tempo. Che botta.
Ladies and gentlemen, as you can see, we trying to fix the net as soon as possible. Thank you for your patience.
Finisce così con un dritto quasi mancato da Holger Rune, l'esultanza di Jannik Sinner.
Negli spogliatoi cosa ti è passato per la testa?
Solo cercare di trovare un po' me stesso, di vedere anche come veramente stavo, perché ero molto in difficoltà oggi, ma quando sono rientrato in campo ho provato, ecco, di nuovo di stare lì dai primi punti che ho giocato, ma oggi è andata di nuovo bene alla fine.
Finisce qua con quest'urlo Lorenzo Sonego, ci sono due italiani ai quarti di finale dell'Australian Open 2024.
Una semifinale azzurra con due compagni di doppio Davis, come la vedresti, uso il condizionale?
Non lo so, sicuramente sarebbe bello, cercheremo di raggiungerla insieme, sono contento che lui abbia vinto un match molto duro e qua non bisogna staccare mai la testa, mi godo questi quarti di finale e l'importante è continuare a divertirmi sul campo.
Mentre andavo alla copertina mi sono reso conto che oggi è un lunedì molto rosso, non per motivi politici, beh oddio c'entrano anche quelli dato che penso al colore dei capelli di Trump, però non tanto per motivi politici, la Ducati, nuova Ducati presentata a Madonna di Campiglio con il primo giorno di Marquez di rosso vestito, poi Hamilton che è elegantissimo invece in blu, va a Maranello e fa il suo primo giorno da ferrarista. E poi penso al colore dei capelli non tanto di Trump quanto di Sinner. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, aggiungiamo che il Partito Repubblicano lo sappiamo, no? Questa cosa può sembrare strana per noi europei, perché da noi chiaramente la sinistra è rossa, sì. E invece lì la destra, quindi il Partito Repubblicano è rosso, mentre il Partito Democratico è blu, quindi al di là dei capelli c'è anche un fatto di partito. Sì, tutto torna, rosso.
Quasi quasi
tutto
vado rosso. Di là, dato che non indosso niente di rosso, neanche le mutande di Capodanno, quasi quasi vado di là e mi faccio prestare un cappellino di Cruciani, ma forse non è il caso, quello è presente. Lascia stare.
Bene pure a lui. I cappellini Cruciani.
Io oggi ho terribilmente bisogno di Marco Marisio, che per fortuna vedo che è collegato, il mio amico Marco, anche via video.
Buongiorno. Presente, eccomi qua.
Indossi qualcosa di rosso, no? un bel maglione a colore alto marrone, niente di rosso.
Rosso, niente.
Vedo solo dei libri alle tue spalle che ricordano il rosso, però ho terribilmente bisogno di te perché ho vissuto una notte televisiva un po' al contrario, ho detto vado a dormire, vado a Sinner, invece poi ho guardato Inter-Empoli, poi Philadelphia Eagles, Los Angeles Chargers, finita quella non avevo più sonno, ho guardato l'Olimpia, il sonno è passato definitivamente, ho guardato Bills Ravens fino alle 4 del mattino, poi ho detto vabbè bisogna che dormo perché ho una certa età, quindi Sinner non l'ho visto in diretta.
Ho fatto un percorso simile, ho visto Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams, sì. una partita sotto la neve, una cosa durissima. Bellissima. Sì, e poi no, poi però ho fatto un breve break e poi mi sono visto Sinner, confesso.
Perché non hai guardato Venezia-Milano di basket, se no il suono ti passava e ti guardavi anche Bills Ravens. Ma Sinner aggiunge un'attacca alla sua grandezza, direi. Rune è uno che gli dà fastidio, gli fa venire il mal di stomaco nervoso, ma lui è più forte, più sicuro e non ha più paura neanche di questo.
Guarda, la partita di ieri è stata molto semplice, è stata molto complicata per Sinner. La lettura è abbastanza semplice. Negli ultimi 3 anni uno è migliorato tantissimo, è migliorato in progressione, si chiama Jannik Sinner. È un giocatore invece come Holger Rune, pur lavorando, si è perso da qualche parte, ha perso diciamo un progresso costante, si è un po' involuto. Questo per dimostrare che tutti possono essere un fan prodige, ma poi confermarsi ad altissimo livello è molto complicato. Sinner è stato bravissimo a gestire una situazione complicata, questo malessere spero dovuto solo al caldo che lo ha preso. Rune ha confermato di essere un giocatore che non è ancora a quel livello lì, è un livello nel quale ce ne sono 2 o 3, parliamoci chiaro. Lui era pronosticato come sicuro terzo big three, non ce l'ha fatta. E è la prova di quanto sia dura stare a quel livello.
Sì, no, ma poi dall'altra parte adesso siamo tutti qui a sognare una semifinale tricolore, mi sembra che corriamo un po' tanto con la fantasia, però Pier, io e te spesso parliamo, abbiamo fatto anche ieri o l'altro ieri mi pare, del fatto che il risultato, specie nel calcio, distorce un po' tutto. In ogni caso Sonego ha fatto un grandissimo risultato sportivo, è arrivato in una in un quarto di finale degli Australian Open, magari va in semifinale, poi se non lo vince ci ricorderemo il vincitore, ma dobbiamo ricordarci anche di questo straordinario risultato sportivo suo e del tennis italiano.
Ma sai, da questo punto di vista gli altri sport hanno tanto da insegnare al calcio, per il semplice motivo che il calcio ha la cultura del tifo organizzato, comunque del tifo viscerale, quindi il calcio è l'unico sport dove appunto se arrivi secondo in una finale di Champions League rischi che c'è qualcuno che ti prende in giro perché l'hai persa e non ti fanno i complimenti perché sei arrivato secondo, cosa che negli altri sport onestamente non esiste. Può esistere un po' chiaramente negli sport di grande rivalità, è chiaro che se c'è la finale del campionato greco fra Panathinaikos e Olympiakos di basket, quella che perde viene presa in giro dagli altri. Però lo sportivo deve pensare avanti, e da questo punto di vista il tennis e gli altri sport sicuramente ci offrono un elemento importante. Io sono molto curioso, ma in qualche modo le risposte Sinner già le sta dando, perché comunque non dobbiamo mai dimenticarci che c'è una profonda nube all'orizzonte, che è l'elemento fondamentale, che dura da mesi,
da un anno. Mesi lui è stato alla fine quando avranno quasi deciso, dura da un anno, sì.
E ad oggi la tentazione è quella di dire che questa nube lo ha fortificato, lo ha rafforzato piuttosto che indebolirlo, perché la sua crescita è stata una crescita esponenziale, e anche le complessità come quelle che c'erano nella partita di stanotte non mi sembrano un segno di debolezza, mi sembra un ulteriore step, perché ultimamente Sinner ha cominciato a vincere delle partite, parlo dell'ultima parte del 2024, con una facilità talmente clamorosa che quasi ti viene quasi il dubbio il giorno in cui si ritroverà ad avere una partita realmente testa a testa come reagirà. Ecco, credo che da questo punto di vista questo passaggio non banale di stanotte sia importante. Ragazzi, è il numero uno del mondo.
No, ma infatti facciamo sempre fatica ad abituarci, no? Ad abituarci al fatto che magari ormai le prime settimane le diamo quasi per scontate, e nelle seconde settimane, ragazzi, questo è il numero uno, è lui quello da battere, Marco. Poi dire che Sinner e nuvole, che queste nuvole lo abbiano addirittura fortificato, beh, se fosse così non sarebbe umano.
No, io penso che sia semplicemente, non sono convinto che le vicissitudini del caso doping, che faccio una piccola parentesi, mi sembra la vada lì al tribunale si stiano attorcigliando su loro stessi già in partenza, ma detto questo non sono sicuro che sia un elemento del suo processo di crescita. È semplicemente che se gli anni che è arrivato dove si sperava che potesse arrivare, dove non arriva quasi nessuno, e in questo momento secondo me è un tennista che ha margine sugli altri, è un tennista che se in forma, se non è in forma vince anche giocando malino, che è esattamente quello che è successo in questi primi quattro turni degli Australian Open. Essendo numero uno del mondo, perché le cose non è che ti vengono regalate, ha guadagnato un buon sorteggio, un buon tabellone, perché quelli grossi sono tutti dall'altra parte. Stanotte, anzi stamattina, domani mattina, un'altra mattina in bianco, chiamiamola così, c'è Djokovic-Alcaraz, che è la partita che aspettano tutti, e poi il vincitore andrà contro Zverev, e poi arriverà, vediamo dove arriva Jannik. Però, come dire, io penso che Sinner abbia questa grandissima capacità, che è propria, faccio parafrasi, nel calcio, come fa Pierre, delle grandi squadre. Cioè tu vinci anche nelle cattive giornate, anche se non sei al 100%, anche giocando male. Questo però nel tennis è anche un segno di una acclarata superiorità.
No, come i Kansas City Chiefs, per esempio, giusto? Stavamo parlando di rosso e di football, anche loro sono una roba così, ma un derby...
È interessante quello che dice Marco, perché nello sport individuale la giornata no, il problema fisico,
mal di pancia,
l'essere fuori forma, l'oscillazione di forma chiaramente è meno facilmente correggibile.
Certo.
A livello di squadra tu hai più margini, hai più variabilità. È chiaro che se cominci a avere in una partita di calcio 4-5 giocatori importanti che sono fuori condizione, rischi di perdere, però questo margine è molto più forte. Nel tennis e negli sport individuali è invece chiaramente un margine che può essere colmato con molta più facilità, però la superiorità di Sinner evidentemente gli consente in un momento come questo, anche nelle giornate non migliori, diciamo così, anche nelle giornate meno positive, di riuscire a sfangarla, perché in questo momento c'è tanto gap. Poi a noi ci fa effetto dirlo, ma quello che ci ha raccontato la parte finale del 2024 è che c'è un gap clamoroso in questo momento.
Cioè, no,
questo
no,
momento nel secondo semestre del 2024 noi abbiamo assistito a una dittatura. Quanto durerà non lo sappiamo, noi ci auguriamo ovviamente per lungo tempo, ma Sinner è stato nettamente, con distacco, superiore a tutti gli altri. Questo è l'obiettivo.
D'altra parte, Marco, poi ti lascio. Stavo pensando anche a varie cose, ad esempio al fatto che in questo Australian Open, tu hai citato la prossima mattina in bianco, Djokovic mi sembra stia usando tutti i trucchi, mind games, abbia davvero aperto la scatola dei trucchi per tornare almeno per una volta, almeno per un ultimo torneo, ad essere Djokovic. Non rilascia interviste, provoca Sinner in maniera più o meno esplicita, adesso gioca contro Alcaraz, insomma mi sembra Djokovic in purezza, e uno così andrebbe bene allo spogliatoio del Milan, perché trascinerebbe anche me, te, Pardo e tutta Radio 24 insieme col suo carisma.
Aumentando l'età aumenta anche l'autoreferenzialità, il narcisismo, se vogliamo, e Nole in questo senso è incline a questo vizio, però aumentano anche le attitudini da capobranco, da leader. Djokovic ha promesso un'intera stagione quest'anno, cioè farà i compiti e farà un'intera stagione, per cui secondo me non c'è solo l'Australian Open, ma rimarrà ancora in gioco, ok? Soprattutto in un paio di tornei tipo Wimbledon, lui vuole vincere l'ottavo Wimbledon per pareggiare Federer, sarà da tenere in considerazione, anzi molto in considerazione, perché a livello di gioco uno così nello spogliatoio composto di agnellini del Milan farebbe una strage.
Ecco, uno
spogliatoio di agnellini, o muori o impari a imitare il lupo. Speriamo che sia questo Walker, che ha un'età simile a quella di Djokovic, insomma, no, scherzo.
Quello spogliatoio lì poi
34 anni, però.
Se si tratta di andare a prendere dei giocatori stagionati, ce n'è finché ne vuoi. In quello spogliatoio lì, se sei l'allenatore, puoi strillare finché vuoi, ma non è quello il punto. il punto è che le squadre finiscono per assomigliare ai loro giocatori più forti con pregi e difetti, insomma il Milan è questo qui. Grazie Marcone.
D'accordo.
Grazie Marcone, a presto.
Grazie, ciao,
un abbraccio.
Ciao,
Marco Ivarisio, senti Pier, non so fino a che ora puoi restare, però quando devi staccare.
No, ma io sto facendo delle cose qui per cui sono un jolly, anche tutta la puntata, però magari a un certo punto ti devo dire che mi stacco.
No, sì, ma vai tranquillo, ma intanto tra poco diamo un'occhiata al mercato con Nick Ceccarini, perché ci sono un sacco di cose, però il prodotto calcistico, Conte che arringa la folla col microfono e l'Inter che ieri sera contro l'Empoli tutto sommato ha fatto l'Inter e credo saranno loro due fino alla fine.
Sì, prove tecniche di duello a due, durata per qualche settimana la suggestione di una sfida a tre, non credo che si riaprirà, perché non credo che
nemmeno io.
Che quelle, ma più che altro perché non credo che quelle due possano toppare troppo, e le altre secondo me dall'Atalanta in giù hanno un comunque non hanno secondo me un passo così sicuro per poter recuperare. Beh, secondo me la notizia del weekend è la vittoria del Napoli, ed è la vittoria del Napoli, secondo me non dice che il Napoli sia favorito per il campionato, però secondo me aumenta le probabilità che il campionato possa essere incerto per lunghi tratti, cioè che non sia una cavalcata. Io tante volte in questa trasmissione fin dall'inizio dell'anno ho detto e lo penso ancora, se l'Inter fa l'Inter, cioè se viaggia sui ritmi dell'anno scorso, non ce n'è per nessuno. Questa cosa secondo me non è successa, ad oggi non è successa, anche se i numeri sono comunque buoni, l'Inter ha dei numeri importanti, però un po' i pareggi di inizio stagione, qualche caduta, qualche passaggio a vuoto, anche l'altro giorno contro il Bologna, per carità, ci può stare un pareggio col Bologna che certo, in forma, insomma. Certo. Però ecco, non è l'Inter, fin qui in campionato non è stata l'Inter cannibale di un anno fa, e quindi potrebbe secondo me trovarsi invischiata in un corpo a corpo, e non lo auguro a Inzaghi, perché secondo me io parto dal presupposto che l'Inter ha qualcosa di più, per me ha qualcosa di più nettamente dal punto di vista della profondità della rosa, però è chiaro che se non riesci a chiudere la trafila e arrivi a marzo punto a punto con Napoli che non ha le coppe e tu che ce l'hai, poi rischi secondo me il remake di un testa a testa come quello col Milan. Poi lo può vincere l'Inter, lo può vincere il Napoli, questo è quello che
penso, ho quasi l'idea che andrà così, e tutto sommato me lo auguro per il campionato. Allora fermiamoci un istante, poi c'è Nick Ceccarini, qui rubiamo 5 minuti e lo ringrazio in anticipo ancora prima di salutarlo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Quando c'è uno come Vuoco sul mercato, che non sappiamo se è sul mercato, c'è tanto interesse, e poi se va contro nostre strategie o visione, no, perché è un giocatore forte, è un leader, adesso stiamo verificando cosa è possibile e cosa non è possibile.
If Ibrahimovic said that, Ibrahimovic said that.
Se l'ha detto Ibra, l'ha detto Ibra. Risponde Guardiola a Ibrahimovic. Nicolò Ceccarini, ciao.
Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Grazie
ciao.
Di questi minuti, Nick. Ma Walker quindi sta arrivando?
Ma io credo che Walker sia la decisione del Milan, quindi. E ancora una volta hanno fatto una valutazione in corso cambiandola, perché probabilmente avevano visto che su Rashford c'erano dei segnali ma non erano così convinti che questi segnali potessero essere positivi fino alla fine, quindi evidentemente hanno dirottato poi su Walker, che ora insomma, dovranno presentare un'offerta al Manchester City, perché lui c'ha il contratto mi sembra fino al 2026, quindi dovranno fare una sorta di offerta, e credo che la decisione a questo punto sia andata su Rashford, scusami, su Walker, anche perché come sai dal regolamento può arrivare solamente un giocatore dal campionato inglese, quindi automaticamente Walker esclude Rashford.
Sì, ma la sensazione è anche che per Tomori, nonostante le smentite, nonostante Kelly di cui si parla alla Juventus, per Tomori la storia non sembra finita, però
Ma io credo che la Juventus stia un attimo lavorando su varie soluzioni, perché chiaramente il mercato non ti può portare a tenere solamente un giocatore in piedi e magari gli altri due o tre tenerli distaccati, no? Devi tenerli tutti sulla stessa linea, perché poi al momento in cui c'è un'apertura allora sai cosa fare. Cioè, per Tomori la Juve sa quale tipo di offerta può presentare e naturalmente poi sa anche che può non essere accettata dal Milan. Poi c'è questo discorso, no, di Tomori, che ho letto e ho sentito anche che non sarebbe così convinto di lasciare il Milan. Io questo non sono in grado di dirlo, però c'è anche la volontà del giocatore. Però c'è Kelly, che comunque poteva essere preso l'anno scorso da tanti club a parametro zero e che poi invece l'ha preso il Newcastle e oggi potrebbe essere un nome, no, un'opportunità. C'è Danzo ancora del Lens, c'è Vega, cioè ce ne sono di chance. Mi sembra che quella che oggi faccia veramente fatica a essere un'ipotesi a Rauso, perché non arrivano più segnali, ecco, dalla Spagna in questo senso. Sì.
Dimmi un'ultima cosa, poi vado avanti con Pierluigi. La Juve tiene aperto il cantiere, il filo con lo United potrebbe portare tanti soldi e potrebbe anche risolvere problemi, perché leggo di un interesse per Douglas Luiz, è tutto vero?
Ma io credo che fondamentalmente, insomma, col Manchester United l'idea sia Zirkzee, no, per il futuro, quindi se loro riescono ad aprirsi un canale in qualsiasi cosa sarebbero più che contenti, però lo devono pagare, cioè non è che lo possono andare via con la formula di un prestito con diritto di riscatto, per cui conoscendo un po' Giuntoli, lui si tiene aperte tutte le strade, perché come ti ho detto tante altre volte è ovvio che ora c'è Colomani, parentesi, insomma domenica sarà presente al Diego Maradona, nel senso che comunque non so se giocherà dall'inizio o meno, ma il problema lo risolveranno in questi due o tre giorni. Però l'obiettivo finale sono quei due attaccanti, Zirkzee e Osimhen, per cui tenersi aperto un canale col Manchester United può essere molto utile. E io ti dico, e occhio anche a Vlahovic, perché Vlahovic in tutto questo giro potrebbe essere anche un giocatore che quest'estate possa finire non solo verso l'Arsenal, ma magari da qualche altra parte, perché no, proprio il Manchester potrebbe essere interessato.
Grazie Nick, buon lavoro.
Grazie a voi, saluto grazie, a tutti, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao,
quindi,
ciao, ciao.
Quindi ho salto di corsa con Nicolò Ceccarini per poi liberarlo, ma commentiamo noi la Juventus, perché insomma ieri si diceva
prima volevo commentare Walker, perché Walker è un ottimo giocatore, non è un centrale di difesa.
No.
Quindi io ma siccome c'è qui, insomma c'è qui sotto traccia c'è un po' questo mezzo equivoco, no? Tomori che parte perché arriva Walker, a me non convince del tutto. Poi è vero pure che ci sono terzini che con il passare degli anni che hanno grande acume tattico, anche Maldini, no? Ovviamente a fine carriera, o insomma è abbastanza comune che uno che fa il terzino che lo fa bene e che è pieno di esperienza, Walker ne ha da vendere, possa fare anche il centrale, però insomma
no, lui ha sempre fatto il terzino.
Walker da esterno che sta bene è un fattore di un certo tipo, da centrale al posto di Tomori non so quanto sia un upgrade, detto fra noi. Sulla Juve, il mercato di uscita potrebbe dare una grande mano, perché la quotazione che ho sentito sul Cambiaso, con tutto l'affetto e la stima per Cambiaso, è altissima. E se riuscisse ancora attraverso questa ulteriore interesse del City a recuperare un po' di Douglas Luiz, insomma, mezza frittata verrebbe recuperata, perché ad oggi Douglas Luiz è una frittata. Poi il calciatore è un calciatore che l'anno scorso ha fatto cose importanti.
No, però se lì non va, sai, tu ti trovi il City che ti mette nel pacchetto tanti soldi e tipo ti porta via Cambiasso, che per i soldi, appunto, certo. Douglas Luiz che lì non va bene, insomma.
No, fai bingo.
Insomma, statua equestre a Torino per Guardiola.
Esatto.
Che non arriva come allenatore, ma potrebbe arrivare a dare comunque una mano. Facciamo così, ci fermiamo per la borsa sulla pronta da Deborah Rosciani, poi ci sarà Franco Vani, facciamo due chiacchiere sull'Inter, vedi tu cosa riesce a fare Pierluigi, a dopo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Lautaro con spazio, illumina la porta! Lautaro Martinez risolve lui il rebus Empoli. Che gol!
Cruise my heart with all those things you say. lunga, ma com'è questa sfida col Napoli?
Oh, sarà bellissimo, noi dobbiamo essere bravi, adesso siamo a meno 3, ma con una partita in meno che dobbiamo recuperare, però come dico sempre, noi dobbiamo guardare il nostro, dobbiamo guardare l'Inter, dobbiamo guardare noi stessi per migliorare, per crescere, perché ogni anno dobbiamo crescere ancora di più.
Dunque, l'Empoli a San Siro è l'Empoli a San Siro, quindi non è il caso di farla troppo lunga, però mi sembra che l'Inter dia una spallata ai gufi partendo dalle buone notizie, cioè dalla migliore delle notizie, cioè la conferma che Lautaro, che avete ora sentito, è tornato, e Lautaro che torna può bastare per vincere certe partite come quella di ieri. Franco Vanni, Repubblica, buongiorno.
Ciao, eccomi qui. Sì, esatto, cioè diciamo che e il capobranco è tornato dopo un letargo lunghetto. Lautaro aveva riaperto gli occhi a Cagliari, poi si è un po' stiracchiato segnando a Riad, anche se non è servito a niente. Poi è tornato un po' a ruggire col Bologna, adesso è Lautaro vero, insomma, diciamo, si è fatto aspettare un bel po', però poi se andiamo a vedere i numeri, in realtà ha già fatto 10 gol in stagione. Questo è l'ottavo in campionato. Ecco, dovesse trovare un po' di continuità per l'Inter, potrebbe essere veramente un'arma in più per la corsa scudetto
posto
col Napoli.
Che non è mai stato un problema Lautaro, nemmeno quando non segnava, no, Pierluigi, l'abbiamo detto molte volte.
Beh, Lautaro ha fatto un 2023 incredibile, il suo anno migliore, come se fosse un Sassicaia, è proprio un anno pazzesco. Nel 2024 si è fermato abbastanza presto, ha vissuto una seconda parte di stagione con l'Inter complicata. Il grande paradosso è che invece con la nazionale, dove aveva avuto lunghi problemi in precedenza a essere decisiva, invece non ne sbaglia una, è stato il grande protagonista in Coppa America, quindi voglio dire, non è che c'è stata mai una crisi tout court, forse c'è anche un elemento di stanchezza. Io sono sempre stato assolutamente ottimista, mille volte abbiamo affrontato questo tema sulla sua capacità di recuperare, e credo che possa essere una bella iniezione di un bel surplus di energia e di potenza offensiva per l'Inter nella seconda parte della stagione, quindi io penso che sia un'ottima notizia, ma non mi sorprende assolutamente, insomma.
Sì, ma no, me lo sorprende.
Mi sorprendeva prima, ma non mi sorprendeva senza neanche
esagerare,
no? Nel senso che poi. E poi una cosa che va detta è che lui è vero che ha segnato poco rispetto agli anni scorsi, però è vero anche che ha partecipato tanto.
Certo.
Un aspetto che si è visto quasi sempre, forse con un paio di eccezioni, ma insomma, tante volte abbiamo visto partite in cui ha lavorato bene per i compagni, è stato al centro del progetto, cioè non è, ha avuto magari occasioni che ha fallito, e quando hai delle occasioni le fallisci sicuramente non è una buona notizia perché non segni, però è comunque già qualcosa rispetto all'attaccante.
No, ma guarda, io ti dico, prima parlavamo del Milan, la leadership tecnica e emotiva Lautaro l'ha sempre avuta, perfino quando quando non ha segnato o non ha giocato particolarmente bene. Certo che, Franco, il Napoli può essere molto stressante, perché sai che non puoi lasciare niente per strada, perché recuperare potrebbe essere un casino o un qualcosa di insormontabile. Hai altro dato politico di ieri, Taremi e Zielinski, che continuano a sorprendere invece in negativo. Sai che adesso devi andare a vincere a Praga per entrare in modalità di risparmio energetico.
Guarda, hai detto veramente tutto. Cioè, Inzaghi, nel momento in cui sceglie di tenere in panchina Thuram, che poi entra e segna nello stesso giorno di Lautaro, cosa che non succedeva dal maggio scorso, fa proprio un ragionamento di questo tipo, cioè dice: io me lo tengo per lo Sparta Praga, ma perché? Perché sì, così metto un'ipoteca sulla possibilità di non giocare due gare in più di playoff che mi danno fastidio in campionato. Diciamo che la vittoria del Napoli sull'Atalanta ha messo fretta all'Inter, cioè l'Inter è costretta ad andare a Napoli a vincere lo scontro diretto a inizio marzo, se vuole vincere il campionato con ogni probabilità, e poi deve fare quello che a Conte riesce così bene, cioè non lasciare neanche le briciole sul tavolo, cioè deve vincere tutte le partite contro squadre meno attrezzate e farci valerne uno scontro diretto. Non è una prospettiva facile.
No, anche per il Napoli le ultime sette è un calendario piuttosto semplice, ma chiudiamo con su Taremi e Zielinski, perché a me hanno profondamente deluso questi due giocatori fin qui, ma ormai siamo avanti con i lavori.
Taremi veramente sembra che abbia disimparato completamente a segnare. Fino a un certo punto della stagione quantomeno teneva l'area quando era chiamato a farlo, portava sulla squadra, adesso ho l'impressione che non faccia nemmeno più quello. Ecco, questa è una grande delusione, perché tutti noi, io sicuramente, ma sfido qualcuno a dire il contrario, quando fu comprato dagli uomini di mercato dell'Inter a parametro zero, quindi fu non comprato, tutti noi dicemmo: ma che bello, ma che bella mossa. Un disastro. E per quanto riguarda Zielinski, l'impressione è che sia un po' leggerino, cioè tecnicamente è ancora Zielinski, però ecco, quando bisogna mettere la marcia ridotta perché c'è la salita quella vera, e lui quella marcia non ce l'ha, questa è un po' l'impressione.
Però ce l'aveva.
Un marinaio da mari tranquilli, però ce l'aveva, e come, infatti, questo è lo stupore. Vale per entrambi i giocatori, ci sono stati giocatori anche molto grintosi oltre a tutto il resto, ma la grinta l'ha lasciata uno a Porto e l'altro a Napoli.
Il che è abbastanza curioso. Grazie Franco.
Ho la sensazione che i migliori anni, non della nostra vita, ma della vita di Zielinski, siano alle spalle.
Perché
comunque Zielinski è stato. No, ma non sto mica dicendo che è diventato un giocatore scarso. Però secondo me, ma questo vale anche sugli ultimi tempi a Napoli. Cioè, secondo me i picchi di rendimento che ha avuto Zielinski fino a 2-3 anni fa, oggi sono lontani, ma magari io glielo auguro, se mi sta simpatico glielo auguro di cuore, però valuto il fatto che, e questo forse in qualche modo fa capire anche la scelta del Napoli, che non è che abbia scelto di perderlo a parametro zero, però forse non ha fatto proprio di tutto per riuscire a trattenerlo, e quindi detto questo
magari non può essere che tu sei all'Inter, sei Zielinski, sai che comunque fai il backup, perché le gerarchie di Inzaghi sono sempre state molto chiare e fanno fatica ad essere cambiate. Fai il backup Taremi, sai che fai il backup Frattesi, sai che fai il backup di Barella, e non so, magari ci possono essere giocatori che questa situazione la patiscono.
Sì, certo, ci può stare. Chiaro, Zielinski è uno che onestamente sia con la nazionale che con il Napoli ha sempre avuto, fino a un anno e mezzo fa, l'assoluta certezza della titolarità.
Esatto.
Ci sta, è un ragionamento che ci sta, per carità. Io non escludo che possa avere un revamping, un grande miglioramento nei prossimi anni Zielinski, e ti ripeto, glielo auguro in questo momento, ma è da un po', secondo me vale anche con l'ultimo anno di Napoli, non è Zielinski che abbiamo visto per anni e anni, insomma. Detto questo, insomma, l'Inter ha una rosa estremamente profonda, quindi che i titolari siano comunque un po' meno bravi le riserve sono un po' meno brave dei titolarissimi, ci sta, è un fattore abbastanza alla fine abbastanza fisiologico. Quello che conta poi è il risultato finale, è la palissiano dirlo.
Ciao Pierino, grazie, sentiamo domani.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao, grazie. Ciao. Abbraccio per Luigi Pardo. Non lo vedo più, ma so che c'è Simone Sandri da New York. Ciao Simone. Ah, non c'è? Ah no, c'era ma non c'è più. No, perché volevo tornare ai discorsi in rosso, ripeto, la variabile politica in questo caso ha poco di, insomma, a che vedere, se non il colore dei capelli di Donald Trump. Però c'era anche quella storia dei playoff, e a proposito di questo, i playoff di NFL, e a questo proposito, vabbè, magari poi ve lo racconto, c'è Washington dove oggi si insedia Trump, ma che torna nel gota del football, da dove mancava dal 92, chissà che anche questo sia un segno. Una volta si chiamavano Redskins, poi sapete bene le battaglie che sono state fatte sui nomi, in nome della minoranze politically correct eccetera, non si chiamano più Redskins, adesso si chiamano Commanders, ma lì sono tornati. Vabbè, volevo fare una pennellata di questo tipo con Simone Sandri, ma niente, mi fermo un attimo e poi torno.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, per chi ci segue in video, e vi consiglio di farlo, chi ci segue in video può vedere, oltre che sentire, anche Simone Sandri, che è, credo, collegato dalla Casa Bianca. Ciao Simone.
Sì, esatto. Buon pomeriggio Carlo, che bello vederti finalmente.
Ah, ma veramente bellissimo vederti, anche se per te mattina
presto. Il 2025 presto... ormai porta grandi novità tecnologiche. No,
poi io adoro Simone, a parte che lo conosco da mille anni, ma poi è rimasto l'unico che a Natale ti manda un meraviglioso bigliettino a proposito, grazie, con le foto della famiglia. È una cosa che a me veramente commuove. Ma al di là di questo, Simone, ti sei svegliato presto anche perché oggi giorno piuttosto importante. Prima dicevo che è un lunedì molto rosso, senza fare allusioni politiche, ma perché vabbè, la Ducati è stata presentata a Madonna di Campiglio, Hamilton è il primo giorno in rosso con la Ferrari, si è presentato elegantissimo. C'è il colore dei capelli di Donald Trump, ma anche dei repubblicani, che è rosso, ma c'è anche Washington, che una volta era rosso, adesso non lo è più, non sono più Redskins, ma sono Commanders. Dato che stanotte ho fatto l'alba guardando i playoff NFL, sembra una congiunzione astrale.
Ah sì, è verissimo, quello che è successo è una delle grandi sorprese del fatto che siano arrivati i Commanders alla semifinale, alle cosiddette semifinali, insomma alle finali di conference della NFL, con un quarterback che è un rookie, che sta facendo cose straordinarie. Adesso ha la difficoltà di incontrare Philadelphia, che è probabilmente la squadra favorita, e secondo i bookmakers è la squadra favorita per la vittoria del Super Bowl, anche se dall'altra parte c'è un certo Mahomes che ha una certa dimestichezza sia con le finali di conference, perché questa è la sua settima consecutiva, e soprattutto con il Super Bowl. Però devo dire, sarà una finale di conference dell'AFC fantastica tra Mahomes e Josh Allen, che ha fatto cose straordinarie ieri sotto la neve, sì, a Buffalo, una bellissima partita veramente di football vero sotto la neve, anche a Philadelphia. Adesso vedremo quello che succederà.
Io infatti adoro le partite dei playoff, perché sono quelle cose iconiche, no? Per cui c'è la neve, giocano con le magliette con le maniche corte, poi vedi qualcuno senza maglietta sulle tribune, sono cose così, insomma, tutto normale, no?
Tutto normale. Il football è considerato uno sport invernale ed è considerato, come dici tu, normale, anche se i giocatori old timer ti diranno che è molto diverso rispetto a 30-40 anni fa. Ci sono ovviamente gli elementi tecnici a livello della Piro, ci sono queste sorte di stufe a bordo campo che aiutano parecchio i giocatori. Però hai ragione, a volte vediamo gente magari anche con un po' di pancetta, sì, in tribuna senza maglietta, a meno 10, è una cosa che io non farei mai, però ben venga chi lo vuol fare. Senti,
ma Mr. President ha una squadra del cuore?
Beh, diciamo che Mr. President ha cercato in tutti i modi, in un'altra vita, nella sua vita da tycoon, di diventare un owner della NFL. Buffalo per esempio era stata una delle squadre che ha cercato di comprare, non ci è riuscito. È un grande appassionato di football, infatti ha sempre ospitato la Casa Bianca, la squadra che ha vinto il Super Bowl. Non è successa la stessa cosa con l'NBA. Lui è soprattutto un grande tifoso e appassionato di golf, e anche l'abbiamo visto spesso agli incontri di UFC. Sì, peraltro Dana White, che oggi sarà all'inauguration, farà parte di questo governo, non si sa ancora in che ruolo, ma sarà un consigliere di Donald Trump, per cui sicuramente a livello sportivo Donald Trump è molto tifoso.
Sì, per chiudere, Simon, Michelle non ha cambiato idea, non va, no? Oggi non si presenta Michelle Obama?
No, Michelle Obama e Nancy Pelosi non si presentano. Poi ci sono tutte le dietrologie che si stanno facendo in questi giorni sul fatto che lei possa essere arrabbiata col marito perché scherzava con Trump al funerale di Jimmy Carter, per cui ci sono anche tutte queste cose da vedere in questa giornata, che è molto particolare perché è il Martin Luther King Day, che è un giorno molto importante per l'NBA, perché ci sono tantissime partite NBA che iniziano praticamente dal mezzogiorno, e in più ovviamente c'è questa giornata storica dell'inaugurazione, che sarà al chiuso perché c'è un freddo pazzesco, sì, anche a New York, ma soprattutto a Washington.
Grazie Simo, a molto presto, un abbraccio.
Grazie a voi, buona giornata.
Bellissimo sentirti e vederti. Sì, ho capito che si fa notte anche a vedere l'NBA, la notte che viene. Fortuna, dopo domani vado negli Stati Uniti, mi allineo su quel fuso orario lì e quindi tutto ok. È in linea mio amico? Allora, voglio presentarvi un mio nuovo amico, che è un grande personaggio e che è il CEO, è il signore dei pupazzetti, è il re dei pupazzetti, Dario Bertè, CEO di Trudy. Buongiorno, ciao Dario.
Ciao e grazie per avermi convocato.
Ma grazie a te, se ti chiamo il signore delle mascotte, tu lo accetti?
Sì, signore delle mascotte, sì, è vero, perché negli ultimi anni abbiamo fatto una virata nella diversificazione della Trudy, brand italiano tutti conoscono, che hanno ricevuto, regalato un Trudy, quindi mascotte nel mondo dello sci, nelle tappe italiane della Coppa del Mondo, mascotte nel ciclismo, la mascotte del Giro d'Italia, certo. Petrudi, mascotte di tanti altri eventi. Adesso siamo arrivati alla mascotte, diciamo, forse più importante.
Ma chi c'era
negli ultimi anni?
Sì, ma chi c'era dentro quel pupazzone Corti rosso che abbraccia Federica Brignone sullo schermo alla mia sinistra?
Ah, beh, certo, anche Corti è stato realizzato da noi. Chi c'era dentro non
lo so,
beh, Tomba e la compagnia era fuori, non ho visto in giro il Giorgio Rocca, magari c'era in giro c'era dentro Rocca.
Dovrò chiederglielo se c'è Giorgio Rocca che abbraccia Federica Brignone. Tra l'altro, Dario Bertè, grande appassionato di sport invernali, io farei pure i pupazzetti di Sofia e Federica, perché sono diversamente amiche, ma sono atlete epocali, cioè di quelle che tra 20 anni, tra 30 anni, ti ricordi nel 2025, 24, 23, 22 quando c'erano la Brignone e la Goggia? È così.
La Goggia. Facciamo qualcosa, lo facciamo con Federica, perché la conosciamo da quando era agli inizi, e quindi la tigre, e lei spesso in alcuni eventi la mangiamo delle tigri Trudi e le regala come simbolo di quello che è il suo soprannome. Quindi
sì,
con Federica qualcosa facciamo, con Sofia non ancora.
No, se non far abbracciare Corti con dentro Giorgio Rocca, che anche questo è un aspetto da scoprire. No, siamo ormai alla porta delle Olimpiadi. Sofia e Federica sono incredibili, ripeto, atlete epocali. La sensazione, te lo chiedo da appassionato di sport invernali, è che sotto questo splendido mantello da regine lo sci italiano faccia molta fatica.
Eh beh, un po' è vero, nei maschi adesso c'è un po' una ripresa a Paris, che ha fatto dei buoni risultati nelle ultime due gare, e l'avevamo visto in Saslong, perché c'è la mascotte della Saslong, il mitico cammello, delle gobbe di cammello, dove ha vinto Casse. Insomma, qualche speranza tutti tireranno il prossimo anno, magari siamo un po' indietro. Gigante, abbiamo solo degli prandini, Vinazzere un po' in crisi, nello speciale diciamo che facciamo fatica a mettere uno nei 30, nelle donne invece dai, abbiamo tante chance.
Beh, abbiamo questi due mostri sacri lì, che salvo il paletto stretto, lo slalom, dove si fa fatica quando c'è da fare della velocità, o è Federica o è Sofia, o è Sofia o è Federica, ma un bel pupazzetto di Lautaro, dato che sei anche interista, tra le tue infinite passioni.
Sì, Lautaro possiamo dire che adesso glielo facciamo, perché ci sta riprendendo, e quindi parleremo con Beppe Marotta, il loro marketing, qualche cosa abbiamo fatto di omaggio un po' di Nerazzurri, anche se questo sarà un anno non facile, perché il nostro ex è quello che
tu dici,
non vuol dire mal favorito giù in centro Italia.
No, vabbè, ma tu sposti la pressione, che fai come Conte, non fai come Marotta, no? Ma i favoriti sono loro, ma sì, i favoriti sono questi. Ma a Conte gli farei il pupazzetto dell'orsacchiotto Mannaro, io.
Sì, lui poi ci sa fare a scaricare la pressione sugli altri, poi ci sa fare veramente bravo. L'anno ne hanno avuto il beneficio la Juventus, poi l'Inter, poi all'estero vedi Chelsea, Tottenham, e adesso il Napoli. Un mio amico napoletano gli ho detto: stai tranquillo che quest'anno, l'anno prossimo, qualcosa vincete sicuro.
Vabbè, sì, è una previsione non difficilissima. Mi viene in mente un altro tizio che ha detto: venivi di vici, anche quello qualche pupazzetto gliel'hanno fatto. Grazie Dario.
Sì, grazie Dario per te.
Grazie davvero.
Grazie a te, grazie a te.
A molto presto, e prossima missione scoprire se dentro quel pupazzo rosso c'è Giorgio Rocca. Dobbiamo chiamarlo nei prossimi giorni. Intanto Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, noi ci sentiamo domani alle 14:00.